Gong Radio Magazine.
In questa puntata di Magazine, nell'editoriale, abbiamo parlato dei giovani che non vengono mai considerati, che abbiamo riscoperto con le elezioni al referendum, ma i giovani che continuano a emigrare e la popolazione dell'Italia che continua a scendere, e di fronte a questo problema strutturale del paese, il nulla da parte della politica. Per l'approfondimento abbiamo affrontato il tema delle elezioni della provincia di Monza e Brianza, che si terranno del 24 maggio prossimo. Si vota solo per il consiglio provinciale, non si vota per il presidente. Pier Guagnetti ci ha spiegato un meccanismo elettorale veramente complicato. Noi non andremo a votare, non preoccupatevi, perché è un'elezione di secondo livello, quindi saranno i consiglieri comunali dei vari comuni che voteranno i loro rappresentanti in sede provinciali. Poi, come sempre, le notizie dall'Italia e dal nostro territorio. Infine, per la rubrica degli esteri, abbiamo parlato della partita a scacchi in corso. Già settimana scorsa ne parlavamo in questi termini, ancora continuiamo a farlo, attorno al conflitto in Iran allo stretto di Hormuz, le minacce del ritiro dei soldati statunitensi dalla Germania, quindi la crisi della NATO, e infine la visita di Marco Rubio a Papa Leone XIV nel tentativo di ricucire gli strappi di Donald Trump, che è tornato più volte a criticare il Papa in questi giorni.
Punto e a capo. Le notizie.
Educatori, assistenti sociali, insegnanti, infermieri, OSS, badanti, mai come oggi le lavoratrici e i lavoratori della filiera della cura sono in sofferenza. Le condizioni economiche e di stress professionale contano molto, ma non conta meno la mancanza di riconoscimento civile e pubblico verso questi professionisti che hanno un peso determinante nella vita di tutti noi. Il manifesto del lavoro sociale, elaborato da 76 organizzazioni del sociale, vuole essere una presa di coscienza collettiva che senza i social worker perdiamo tutti. Per molto tempo la cura è stata raccontata solo come vocazione, missione, dono, si legge nel manifesto, dimensioni ispiratrici che esigono oggi di essere riconosciute per il loro valore strutturato. È venuta l'ora di parlare di lavoro, lavoro vero, spesso duro, qualificato. Chi accompagna una persona con disabilità costruisce percorsi di autonomia che richiedono anni di formazione e una resistenza emotiva che pochi mestieri esigono. Chi educa un bambino in condizioni di fragilità in Italia e in altre parti del mondo porta su di sé una responsabilità enorme. Compie un'impresa di altissimo valore e lo fa a nome di tutta la società. La passione si traduce in competenza e la dedizione diventa fatica professionale. In quanto tali non possiamo continuare a non valorizzarle, a non tutelarle, a non rispettarle. Se non lo faremo, continueremo a perderle.
Il 30 aprile si è dato il via alla terza edizione del People's Peace Summit, il più grande raduno del movimento pacifista israeliano e palestinese. A promuovere è stata It's Time, una coalizione di oltre 80 organizzazioni della società civile che da quasi due anni lavora per porre fine al conflitto attraverso un accordo politico fondato sull'autodeterminazione di entrambi i popoli. A guidare la coalizione Tami Akira, affiancata dalla scrittrice attivista Mika Almog, responsabile dei contenuti del summit. Da 30 anni la parola pace è stata cancellata dal discorso pubblico. In Israele chiedere la pace è considerato tradimento, ma noi siamo molti più di quanto pensiate. Più della metà della popolazione non ha mai potuto immaginare la possibilità. Noi la vogliamo riportare al centro. L'occupazione israeliana deve finire. Almog sa bene cosa significa chiedere la pace in Israele oggi. In Israele chiedere la pace è considerato tradimento, ma noi siamo molti più di quanto pensate. E ricorda come tutto è cominciato. Ci siamo uniti attorno all'idea di Stein, lanciata dalla mia collega Tami Akira. Sei mesi dopo, il 7 ottobre, abbiamo organizzato il nostro primo raduno per la pace in un palazzetto dello sport a Tel Aviv. Era tutto esaurito, c'erano 6.000 persone, ebrei palestinesi, che chiedevano la pace.
Nel 2025 l'amministrazione Trump ha avviato una serie di tagli improvvisi e profondi ai finanziamenti statunitensi destinati alla salute globale, una decisione che secondo il rapporto Wall Street Investment Looming Crisis, The Impact of USA Global Health Funding Cut on HIV in South Africa, investimenti sprecati, crisi incombente, l'impatto dei tagli ai finanziamenti statunitensi per la salute globale sull'HIV in Sudafrica, pubblicato da Physicians for Human Rights nell'aprile del 2026, ha compromesso decenni di investimenti, collaborazioni scientifiche e infrastrutture sanitarie. costruite con pazienza e continuità. Nelle cliniche già sovraccariche la situazione è precipitata, personale ridotto, protocolli abbondanti, attese interminabili. Il danno più grave riguarda però la ricerca. Prima del 2025 in Sudafrica riceveva tra i 100 e i 150 milioni di dollari l'anno in finanziamenti diretti al National Institute of Health, con un totale di circa 400 milioni. Questi fondi sostenevano il 70% del trial clinic su HIV e tubercolosi del paese.
Il disegno di legge governativo è stato presentato alla Camera il 9 febbraio 2024 con l'intento di inserire nel panorama normativo una regolamentazione a tutela dei consumatori nelle pratiche commerciali avviate da produttori o professionisti per la promozione, vendita e fornitura di prodotti cui proventi siano in parte destinati a soggetti operanti nel settore della beneficenza. È un testo di legge suggerito dal caso Ferragni Valocco, scoppiato all'inizio del 2023, il motivo di dibattito e confronti piuttosto accesi per mesi e mesi. Il governo dichiarò l'intenzione di intervenire con una norma ad hoc depositata in Parlamento dopo circa un anno e poi modificata dalla Camera in alcune parti. L'articolo 1 disciplina la pubblicità, gli obblighi di informazione che i produttori e professionisti devono adempiere in relazione alla promozione, alla vendita, alla fornitura di prodotti ai consumatori cui proventi siano in parte destinati a soggetti meritori. L'articolo 2 reca la disposizione atti a garantire un'adeguata informazione ai consumatori in merito alla destinazione a fini solidaristici dei proventi della vendita di un prodotto. Se il Senato non apporterà nuove modifiche alla legge, potrà vedere luce sperabilmente tra la fine della legislatura.
Dal 3 maggio 2026 l'Italia ha raggiunto ufficialmente il suo Overshoot Day, il giorno in cui la nostra domanda di risorse naturali supera la capacità rigenerativa della terra per l'anno in corso. In soli 123 giorni abbiamo consumato il nostro budget ecologico, andando in rosso in anticipo di 3 giorni rispetto al 2025, quando cadde il 6 maggio. Siamo comunque in linea con i paesi europei. La Francia, ad esempio, ha raggiunto l'Overshoot Day il 24 aprile, anticipando l'Italia. Seguono Germania il 10 maggio, il Regno Unito il 22 maggio e la Spagna il 4 giugno, che mostrano una maggiore capacità di estendere l'equilibrio tra consumo e rigenerazione delle risorse. Il Lussemburgo invece lo ha raggiunto addirittura a febbraio. A livello globale, nei primi anni 70 il giorno del sovrasfruttamento arrivava alla fine di dicembre. Nel 1971 cadde il 25 dicembre, mentre già nel 1990 era stato anticipato a metà ottobre.
Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, a partire da metà del 2026 dovrebbe svilupparsi un fenomeno El Niño con ripercussioni sulle temperature globali e sui modelli delle precipitazioni. L'ultimo aggiornamento mensile sul clima stagionale globale segnala un chiaro cambiamento nel Pacifico equatoriale. Le temperature a superficie del mare stanno aumentando rapidamente, indicando un probabile ritorno di condizioni di El Niño già tra maggio e luglio 2026. Le previsioni indicano che nei prossimi 3 mesi ci sarà una dominanza quasi globale di temperature della superficie terrestre superiore alla norma e varia regionale nei modelli di precipitazione. Dopo un periodo di condizioni neutre all'inizio dell'anno, i modelli climatici sono fortemente allineati e vi è un alto grado di fiducia nell'insorgere del Niño, seguito da un'ulteriore intensificazione nei mesi successivi, ha affermato Wilfram Mufuma Okia, responsabile delle previsioni climatiche presso l'OMM. Il Niño ha caratterizzato un riscaldamento delle temperature a superficie oceanica nel Pacifico equatoriale centrale e orientale. Si verifica tipicamente ogni 2-7 anni e dura circa 9-12 mesi. L'OMM non utilizza il termine super El Niño poiché non fa parte delle classificazioni operative standardizzate. Gli eventi El Niño influenzano le temperature, i modelli di precipitazione in diverse regioni e in genere un effetto di riscaldamento sul clima globale. Pertanto il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato a causa della combinazione del potente El Niño del 2023-24 e dei cambiamenti climatici indotti dall'uomo, dai gas serra.
Gruppi e comitati ambientalisti insorgono contro l'accordo siglato tra comuni di Macherio e Autostrada Pedemontana, attraverso cui la cifra accordata per la compensazione ambientale PL24 pari a 1,762 milioni di euro verrà spalmata su 5 interventi frazionati non contigui sparsi sul territorio. Di fatto l'intesa contro cui si è opposta l'opposizione di Progetto Macherio Bareggia in consiglio comunale la scorsa settimana non darà seguito alla compensazione ambientale sull'area di Bareggia via Edison, la più penalizzata del territorio. Quel parco però non sarebbe stato una compensazione, ma un diritto degli abitanti di Bareggia, commenta il Comitato per la Difesa del Territorio, i cui rappresentanti hanno assistito alla seduta consiliare. Per un attimo abbiamo ingenuamente pensato che il sindaco, davanti alla rimostranza del pubblico, ritirasse la delibera che affossa la creazione di un parco in località Bareggia. Così non è stato. Farà un'assemblea pubblica dove comunicherà le decisioni della sua maggioranza ai cittadini, invece di fare il percorso inverso: prima sentire i cittadini, poi prendere le decisioni. Le compensazioni sono una fregatura: prima ti distruggono il territorio, poi ti danno degli spiccioli per farti digerire l'oltraggio subito.
Ad Arcore il Soccorso Rosso non è più una formula da manuale di storia, ma un genere letterario, tragicomedia in più atti, con colpi di scena degni di una soap, protagonista Guy Sheik, esponente della lista civica di sinistra, che dopo aver declamato per mesi i versi infuocati contro il sindaco Maurizio Bono tra il Consiglio Comunale e Piazza, ora sembra pronto a riscrivere la metrica, dall'invettiva all'abbraccio, passando per una domenica pomeriggio i trattativi con il sindaco e i suoi delegati. Guy Sheik, motore instancabile di un'opposizione che non lesinava aggettivi, oggi invece il copione cambia, porte socchiuse, telefoni caldi e un'ipotesi che circola con sempre meno pudore, sostegno alla baracca schicchiolante del centrodestra, tradotto non ti voto ma ti tengo in piedi, una specie di amore platonico amministrativo. In questa pièce il centrodestra recita con l'aria di chi sa di avere il finale ancora in tasca, ma non le pagine centrali. Nel frattempo, dietro le quinte, si consuma un altro sacrificio rituale. L'assessore Luca Travascio, Fratelli d'Italia, sarebbe pronto a fare un passo indietro per placare i tre rivelli del centrodestra. Un gesto nobile, una mossa da scacchi, dipende da chi racconta la partita. Di certo è il segno che gli equilibri sono così delicati da richiedere offerte votive.
In titolare ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, l'autodromo di Monza. E questa è la proposta di Fabio Rampelli, Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera dei Deputati, come degno tributo ad uno sportivo che ha dato tanto agli italiani prima e dopo il famigerato incidente che lo costrinse a reinventarsi come agonista. Dopo la scomparsa del campione bolognese avvenuta la sera dell'1 maggio, un'ondata di affetto e riconoscenza ha unito tifosi, esponenti della politica e istituzioni nel suo ricordo. Nel corso della sua carriera Zanardi ha stretto un legame anche con la Brianza e con il Tempio della Velocità. All'autodromo di Monza ha disputato due edizioni del Gran Premio d'Italia di Formula 1, nel 1994 il volante della Lotus Mugen Honda e nel 1999 con la Williams Supertech. La sua presenza nel circuito brianzolo non si è fermata alla massima serie. Zanardi è stato protagonista anche in altre categorie, dalla Formula 3 nel GP Lotteria al Super Turismo sino al Monza Rally Show, lasciando sempre il segno per talento e determinazione.
L'approfondimento. Oltre il nostro cortile.
E siamo a dare il nostro sguardo oltre il confine, che è sempre lì ormai, il confine medio orientale, con una puntina verso gli Stati Uniti, cioè
sì, facciamo proprio anche verso per, Roma,
anche verso Roma. Cioè, però diciamo che il grosso lo fanno gli Stati Uniti, perché ovviamente siamo ancora lì con questa partita a scacchi, come l'hai chiamata tu, dello stretto di Hormuz, è aperto e chiuso. Facciamo l'accompagnamento delle navi, credo che sia stata l'annuncio più veloce di Trump nella sua storia.
È uno dei fallimenti più veloci di Trump.
Esattamente, cioè tra l'altro in questi giorni stanno venendo fuori delle retroscena, pare che addirittura siano stati gli alleati del Golfo a dirgli a Trump basta, esatto, e cerca di trovare una soluzione. Esatto. Soluzione che adesso poi ci racconti anche meglio tu, pare che dietro, anzi pare abbastanza palese, ci siano i cinesi. Cinesi che aspettano Trump, perché credo settimana prossima.
Sì, adesso
andrà a trovare Xi, che in questo momento svetta come
l'imperatore del mondo.
Esattamente, cioè ha messo sotto chiunque. Vabbè, esatto, già l'aveva fatto con il presidente Putin, ma adesso è così. Poi, ovviamente, legato a questo, abbiamo tutte le vicende. Ad esempio, dicevi Roma che entra in questa narrazione, perché in questi giorni c'è Rubio in Italia, è andato a trovare il Papa, non è uscito, diciamo, benissimo, o meglio. Bello. Il Papa ha tenuto molto molto ferma la posizione. E l'ultima invece cosa?
Riguarda la crisi della NATO,
crisi
annunciata, perché poi è tutto da capire, con questa minaccia di ritirare 5.000 soldati dalla Germania. Allora, in Germania sai quanti soldati americani ci sono, Christian? 50.000. Quindi i tedeschi hanno affrontato la notizia dicendo: ma sì, in parte ce lo aspettavamo, vuol dire che ci faremo carico di più cose. Cioè, i tedeschi sono felici che ormai a quanto più di 70 anni alla fine della seconda guerra mondiale cominciano ad andarsene via tutti questi soldati che sono rimasti a quelle parti. Comunque gli Stati Uniti hanno 90.000 soldati schierati nell'Europa comunitaria, in Italia sono 15.000, e veramente è un esercito, cioè 90.000 effettivi fanno un esercito in un paese medio. E Donald Trump penso che sicuramente ha avuto gravi problemi col Pentagono, perché questo schieramento in Europa ovviamente non è per difendere l'Europa, non è per evitare il ritorno al nazismo come era invece nel 46-47 quando fu messo in piedi questo meccanismo, ma è una logistica e sono truppe che servono per gli interventi in altre aree del mondo, si lega in Medio Oriente, e dall'Europa che gli Stati Uniti traggono i rifornimenti, e dove hanno gli aerei e dove hanno anche le truppe che poi si avvicendano nelle varie guerre guerreggiate su quella scacchiere. Quindi in realtà credo che stia facendo un favore l'Europa a Donald Trump, perché notizie come queste non fanno che accelerare quello che doveva essere fatto già 4 anni fa dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, cioè discutere seriamente di un esercito europeo, non dover più dipendere né della NATO né dei soldati statunitensi, che in realtà sono per fatti loro, non tanto per fare l'intesa in Europa. Vediamo se questo ennesimo campanello d'allarme sulla inaffidabilità o sulla possibile variazione dei rapporti oltreoceano possano portare consiglio ai decisori, che dovranno prima o poi capire o farci capire cosa vuol fare l'Europa da grande. Marco Rubio sì, è venuto a cucire. A cucire con chi? Con il primo Papa statunitense, con Leone XIV. Ti dico, i doni, sai che quando si va in Vaticano un capo di Stato porta dei doni e riceve un dono. Allora, Marco Rubio ha portato un piccolo fermacarte di cristallo a forma di palla da football e ha fatto riferimento alla nota passione del Leone XIV per i Chicago White Sox. Gli ha detto: lei è un appassionato di baseball, ma questo porta il sigillo di Presidente di Stato. Da parte sua, indovina cosa le ha regalato invece Leone XIV? Le ha regalato una penna, e gli dice: vabbè, una penna, ok, ma realizzata in legno d'ulivo, specificando che l'ulivo ovviamente è la pianta della pace. Quindi diciamo che sono quelle sottigliezze alla quale ci abitua il Vaticano. In realtà il viaggio di Rubio era più che per incontrare Papa Leone, che ovvio la photo opportunity era quella, ma per incontrare Pietro Parolin, che è il vero cervello, anzi il ministro degli esteri del Vaticano, ma non soltanto di Leone, ma già di Francesco, cioè è l'unico che, diciamo, che è passato da una parte all'altra, è stato il grande mediatore in conflitti importanti come quello colombiano, come quello su Cuba, e ovviamente sicuramente avevano da parlare su quel fronte. Vedremo quanto dura questa pace, ma quello che possiamo sottolineare è che Marco Rubio sempre di più si sta profilando come un candidato repubblicano tradizionale, rispettoso. Ha fatto a Monaco di Baviera un bel discorso sull'Europa, ribadendo la storia comune, bla 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 bla, dopo gli attacchi di Trump. Adesso viene in Vaticano e dice che gli Stati Uniti e il Vaticano devono impegnarsi insieme per la pace nel mondo, contraddicendo ciò che ha detto Trump, che dicono gli analisti statunitensi che soffra di invidia, perché nei sondaggi usciti in questi giorni negli Stati Uniti è più popolare Leone XIV che Trump negli Stati Uniti, e lui lo ha trattato, e Trump ha trattato Leone XIV come se fosse un capo di Stato, come ha umiliato il premier canadese piuttosto che Giorgia Meloni, e chiunque l'ha trattato in quel modo lì. Ovviamente la risposta del Vaticano non è stata quella della politica, è stata quella di ribadire qual è l'agenda dettata dal Vangelo per tutti i papi. Oltretutto Trump aveva come sempre utilizzato fake news, come il fatto che il Vaticano, Papa Leone XIV, fosse favorevole al nucleare in Iran, cioè cose ovviamente inimmaginabili, non soltanto mai dette, ma inimmaginabili che un papa possa essere favorevole alla bomba atomica di chiunque, non soltanto degli iraniani. Comunque vedremo quanto dura questa pace, ma ormai Trump recita un ruolo da solo, e una buona parte della sua amministrazione sta giocando un altro ruolo, recitando un altro ruolo. Vedremo come andrà a finire, perché poi, per finire, noi, il nocciolo di ciò che sta accadendo in questo momento è proprio il fallimento clamoroso della politica di Trump verso l'Iran, che era stata, diciamo, che era stata contestata da tutti, non soltanto da Marco Rubio, ma anche da G.D. Benz e anche da tutti i vertici dell'esercito e delle associazioni degli organismi di intelligence statunitensi. Cioè, quello che il consiglio era stato non seguire Netanyahu su questo, perché era stato Israele quello che ha trascinato Trump. Ecco, Israele, come sappiamo, si è defilata, nel senso che si occupa di Libano e punto, mentre invece il cerino in mano è rimasto a Trump, che ha lanciato questa operazione per riaprire Hormuz, che è stato un fallimento clamoroso. Tra l'altro due navi da guerra americane hanno subito attacchi senza conseguenze, ma sono state attaccate. I paesi del Golfo non ce la fanno più e chiedono di smetterla. E poi ovviamente dietro tutto c'è la Cina che attraverso il Pakistan ha avanzato una proposta che non è molto diversa di quell'accordo di pace firmato da Barack Obama insieme alle potenze, perché guardate che non erano gli Stati Uniti, erano gli Stati Uniti più Russia, più Cina, più l'Unione Europea, cioè i cinque paesi membri del Consiglio di Sicurezza Permanente più l'Unione Europea, che avevano fatto da garanti. Ecco, l'accordo che stanno proponendo gli iraniani è molto simile a quello, che vuol dire, diciamo, accettare il fatto di non sviluppare un'arma nucleare, già che avevano già firmato all'epoca, e aprire ai controlli dell'Agenzia Internazionale delle Nazioni Unite dell'Energia Atomica le loro centrali, perché si possa avere, come succede con tutti i paesi che hanno una centrale nucleare, perché possano controllare questi ispettori che non si stia arricchendo l'uranio a livello superiore a quello richiesto per l'energia, cioè per l'uso militare. Quindi finirà così, e io credo che nei prossimi giorni, quando Donald Trump si recherà in Cina, se si recherà, se sarà confermato, ma è in agenda da una vita questo viaggio di maggio negli Stati Uniti di Donald Trump, potrebbe scattare la parola fine a questo conflitto ridicolo proprio in quell'incontro tra Trump e Xi Jinping. I cinesi ovviamente daranno rilievo al ruolo che ha avuto Trump nel risolverlo. Tutti rideranno, perché sapranno che in realtà la Cina sta salvando Donald Trump e gli Stati Uniti da una figura incredibile, soprattutto a ridosso delle elezioni di midterm, che sono sempre più difficili dal punto di vista dei sondaggi per Donald Trump. Ecco, se in questi mesi non fa qualche magia economica, anzitutto non chiude questo conflitto e non fa qualche magia sul campo economico, sull'economia degli Stati Uniti, il destino di questa elezione di midterm è più o meno segnato, ovviamente secondo i sondaggi, e come è abbastanza pacifico, e come lo stesso Trump ha detto, se lui perderà la maggioranza alle Camere, molto probabilmente dopo novembre avremo l'inizio di un processo di impeachment contro il Presidente.
Young Radio Magazine.
Non è mai troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo. Muoversi, usare il digitale, allenare la mente, un'alimentazione sana e lo stare insieme. Arte, attività per la rigenerazione della terza età, è il progetto che porta benessere e relazioni nei territori. Scopri come partecipare su invecchiareinsalute.info. Programma realizzato nell'ambito delle politiche per l'invecchiamento attivo, promosse e finanziate da Regione Lombardia, con la collaborazione di ASST Melegnano e Martesana, capofila Consorzio CSNL, partner Cooperativa Sociale Airis, Cooperativa Il Torpedone e Acri Lombardia.